Andrew Spenhaus e Liliana Gorini di Movisol, il movimento Solidarietà e Diritti Civili, il movimento che fa capo all'economista statunitense Lyndon LaRouche. Oggi parliamo di Glass-Steagall Act, abbiamo detto in tutte le salse di che cosa si tratta, ma soprattutto vi promettiamo, lo prometto a voi, lo prometto a chi ci sta ascoltando, che ogni settimana faremo il punto della situazione sull'iter del disegno di legge Peterlini che propone l'applicazione anche per lo Stato italiano del Glass-Steagall Act, l'introduzione e l'applicazione. Questa è una proposta. Numeri a voi per intervenire: 0266 203529. Le nostre linee sono aperte e libere, potete chiamare un minuto e trenta, non di più. SMS al 346 64 27 756, mail all'indirizzo chiariatira@radiopadania.net. se tutto ciò non vi basta, Facebook e Twitter, le mie pagine, Roberto Ortelli, a vostra disposizione. Ci sono telefonate, sentiamone due subito e poi Andrew Spenhaus. Pronto?
Pronto?
Buonasera.
Sì, buonasera, sono Giusy di Varese.
Buonasera.
E io vorrei dire questo, ma poiché sappiamo che Casini, Cirino Pomicino e in genere tutta l'UDC sono stati grandi manovratori per far cadere l'ex governo PDL Lega, sì, e favorire l'avvento di Monti, che ormai sappiamo tutti che fa solo gli interessi della finanza e delle banche, mi sono molto meravigliata del fatto che più di uno dei senatori dell'UDC abbia sottoscritto il disegno di legge del senatore Peterlini. C'è qualcosa che non mi quadra.
Va bene, grazie a lei. Ha firmato che senatore Rizzi, quindi sarà passando all'UDC pure lui. No. Allora, la prossima telefonata e poi la risposta di Andrew Spenhaus, che almeno lo introduciamo. Pronto?
Pronto, buongiorno. Ho un minuto, no?
Sì.
Sono Giorgio da Gessate.
Buonasera.
Piccolo inciso velocissimo, questa trasmissione è molto interessante, congratulazioni a lei.
Grazie.
Perché veramente
grazie ai miei ospiti, io da solo non vado da nessuna parte,
certamente, però li sa gestire bene, devo dire, bravo. Una cosa che
Licio Gelli della radiofonia mi hanno chiamato, una roba incredibile,
ma non è un complimento, è la verità.
Esatto. Grazie. Prego.
Dunque,
vada pure,
in epoche non sospette, Monti, che sostanzialmente è una persona intelligente, preparata al di là di tutto,
sì,
aveva segnalato in un articolo che ci fossero dei grossi problemi nella gestione dei problemi, nelle decisioni e nell'incapacità di affrontare problemi economici globali. E in effetti questo è avvenuto in moltissimi stati, per esempio anche Sarkozy e Merkel hanno compiuto degli enormi errori nel caso Grecia. Papandreou, vabbè, lì è stata una furbizia, ma lì ha creato dei grossi problemi. Zapatero, idem. Portogallo e Irlanda sono ormai commissariati. E poi in Italia è il crollo della politica, il disastro, l'incapacità di poter affrontare questi problemi.
Ho capito.
Il problema velocissimo è, sì, questo. Non sarà un vantaggio per un'Europa di popoli, dove le competenze economiche di larga scala siano delegate all'Europa, ma ci fosse un'autonomia locale forte verso quello che potrebbe essere un federalismo più completo?
Va bene, grazie a lei, buonasera. Andrew Spenhaus, da dove vuoi partire?
Sì, intanto saluto il signor Giorgio da Gessate, comune dove ho abitato per 5 anni.
Ah, ecco,
quindi,
ecco.
Ma e rispondo brevemente a lui. La questione dell'Europa dei popoli o delle regioni, avere una più autonomia a livello locale, mentre c'è anche il superstato europeo, è un progetto di lunga data ed è il progetto che mira da tutte e due le parti a togliere lo Stato nazionale. E questo l'abbiamo visto negli anni 90 con chi proponeva solo le regioni, questo lo vediamo oggi con l'Unione Europea. Le cose sono complementari. Se si toglie lo Stato nazionale, allora il potere decisionale che ha un vero peso viene tolto dalle mani della politica, perché a livello locale non si può fare abbastanza per dirigere i grandi processi. A livello nazionale si potrebbe, ma viene tolto e messo in mano tutto a chi nella politica rappresenta le banche, perché questa è la realtà. Quello che vediamo oggi, abbiamo una classe politica che fanno il portavoce delle grandi banche, del sistema della finanza. Perché la signora chiedeva, Giusy mi sembra, perché firmano dall'UDC. Intanto UDC in realtà,
l'UDC, no, intanto Casini,
in realtà quel gruppo, come ha detto anche il senatore Peterlini, gran parte non sono dell'UDC, è il gruppo al Senato messo insieme dei vari gruppi delle autonomie, quindi tra tutti quelli iscritti in realtà solo uno proviene dall'UDC, quindi è il gruppo al Senato che è misto insieme. Peterlini appunto è di un altro partito. Comunque, io, avendo collaborato con il senatore Petellini su questa cosa, quindi avendo parlato anche con varie persone e anche con persone nell'UDC, posso dirvi che anche nell'UDC, a livello quasi più alto, ho trovato molto interesse su questa questione. Poi però, quando si va a livello pubblico, dicono il contrario, cioè danno sostegno cieco, no? Al governo Monti.
Dovrebbe quindi chiedere al dottor Caltagirone che cosa ne pensa.
E quindi abbiamo questo problema e lo vediamo. Ci sono dei politici, molti politici, che tendenzialmente vorrebbero fare delle cose positive, perché uno dice, vabbè, giusto, mi sembra giusto, io vedo il problema, eccetera. Dice il senatore Rizzi, vedo questo enorme problema, allora io sgomito a firmare. Invece gli altri, invece di sgomitare a firmare, sgomitano a dire quello che dovrebbero dire per avere l'appoggio di chi li sostiene. E questa è la cosa inaccettabile.
Dormiamoci e partite, no? Di cui parlavamo, esatto, prima, probabilmente.
E quindi per questo serve molto, appunto, una mobilitazione, per fortuna, riusciamo a trovare persone che abbiano coraggio di farsi avanti, e dobbiamo altre persone diventarle o crearle.
Ecco, Andrew, tu sei cittadino italiano, ma anche cittadino statunitense. No,
non sono cittadino italiano, no, sono residente in Italia.
Ah, chiedo scusa, avevo capito, pensavo che avessi avuto la sventura di chiedere. No, non
New York.
L'Aquila calva sempre.
Da americano si rimane, ecco, cittadino americano, non si chiede la cittadinanza di un altro paese. Poi io l'Italia, voglio bene all'Italia, chiaramente abito qui da molti anni.
Però, ecco, beato te.
Sono sempre americano.
Beato te. Ecco, da questo punto di vista, beato te, dico così. Poi, detto così in modo spassionato, visto che conosce entrambe le società, ecco, dove andiamo a finire?
Abbiamo bisogno di un cambiamento negli Stati Uniti, questo è fuori di dubbio.
Ma è vero quello che si dice, che insomma, se cambiano gli Stati Uniti, cambia anche il resto del mondo di riflesso?
Senz'altro, e questo lo vedi anche nella popolazione americana, cioè le persone normali che non si fanno intimidire dalla politica o dall'establishment, che si mobilitano per fare qualcosa. E per questo è il motivo per cui il movimento
che citi, establishment.
Questo
è, perché ha un senso, non è detto a caso, cioè, c'è veramente questo, ha un nome sinistro quello di establishment.
Il palazzo in italiano, il palazzo dà un buona idea, cioè è un palazzo che è grosso e lì è difficile muoverlo.
Ne parleremo, no, un giorno dell'establishment.
Però quindi è fondamentale, perché gli Stati Uniti hanno la sovranità, hanno la possibilità, sono ancora così grandi in termini economici e militari, anche se economicamente stiamo crollando. L'Italia però può e deve avere un ruolo importante. L'Italia non cambierà il mondo da solo, però può dare un esempio di coraggio ad altri, no? E anche perché ha un po' meno potere di qualche altro paese, c'è chi in Italia è disposto a dire, bene, queste cose dobbiamo farle. E questo è importante, perché riusciamo a mostrare ad altri, dare una spinta ad altri su questa cosa. E questo, negli Stati Uniti d'America c'è un grosso fermento, come l'abbiamo visto con tutte le persone di Occupy sulle strade, lo vediamo, una pressione sulle istituzioni. Lo stesso Obama è costretto a cercare di fare il populista adesso, perché altrimenti lui non sarà rieletto assolutamente. Perché
c'è il rischio che non venga rieletto.
Probabilmente non sarà rieletto. Certo, lui si sta cercando di posizionarsi come meno pro-Wall Street di quello che è stato fino
però,
adesso.
Da quello che mi fate capire, che spesso anche voi pubblicate, insomma, non è che si andrà a stare meglio.
No, assolutamente, i repubblicani sono un disastro. La Rush dice, ci vorrebbe un democratico, ma non Obama.
Non Obama.
Noi abbiamo 6 candidati al congresso, da cui speriamo
la
esca.
Che, a parte che l'età, insomma, è quella.
No, lui
che
non
è,
si
però,
può più candidare, è troppo vecchio.
Troppo vecchio. Non è.
Ma spera che emerga un democratico che non sia Obama.
Ecco, ma domanda, Andrew, tu poi che sei cittadino americano, ma rimanere nel Partito Democratico, seppure come indipendente così, ha ancora senso per Lyndon LaRouche? Perché non creare forse una forma, in questo momento in cui c'è questa forse disaffezione verso i due grossi partiti, verso il GOM e
GOP,
no, GOM, ho sbagliato, sì. Grand Old Party.
La questione LaRouche chiaramente va oltre solo il semplice Partito Democratico. Quello che fa il movimento di LaRouche è decisamente trasversale, al di fuori e in molti sensi al di sopra di queste cose, schieramenti politici. Però la questione negli Stati Uniti è molto difficile creare un terzo partito, ed anche è vero, e sappiamo che quello che è la voce del movimento di LaRouche viene ascoltata, viene sentita dentro le istituzioni. Quindi la possibilità di un cambiamento, per esempio di un cambiamento serio, no, per cambiare l'amministrazione Obama o non fare ricandidare Obama, no, sostituirlo, è una possibilità che potrebbe essere decisa ad alto livello di establishment. Come adesso una certa establishment sta decidendo vorrebbe metterci Romney come prossimo presidente, c'è anche la possibilità che un certo establishment messo davanti a una certa situazione potrebbe dire, bene, in realtà Romney sarà un disastro, Obama è un disastro e quindi dobbiamo metterci qualcun altro. È una possibilità, certo, sarebbe molto meglio che il cambiamento avvenisse grazie a una mobilitazione.
Domanda brutale, dopo 4 anni, la missione di Obama qual era?
La missione.
Il compito di Obama qual era?
Non dare
change.
Troppo fastidio.
Era il cambiamento.
Cioè, si veniva da 8 anni di George Walker Bush.
Ecco.
Che poi, allora, adesso io vorrei che voi mi aiutaste a capire, perché voi siete davvero imparziali. Allora, oggi abbiamo visto che, insomma, Mario Monti è andato negli Stati Uniti e la sua figura ha conquistato per la sua autorevolezza gli Stati Uniti. Ma gli Stati Uniti esistevano anche fino al 2006, 2007, 2008, quando c'era George Bush. E quando Silvio Berlusconi andava a parlare con George Bush, in Italia non veniva dipinto come autorevole perché aveva un rapporto diretto con quello che allora era l'uomo più potente del mondo. Ecco, che cosa è successo? Perché c'è questa doppia visione del mondo? Perché se Monti va da Obama, Obama lo riceve, diventa autorevole, e quando Berlusconi parlava con Bush era un cretino?
Perché viene dalla Goldman Sachs.
No,
il fatto che a New York abbia incontrato George Soros, che aveva tra l'altro appena incontrato a Monaco, la dice tutta. Cioè, questi sono i poteri forti. George Soros, lo sanno i nostri ascoltatori, è il mega speculatore che nel 92 distrusse la lira e la sterlina e gettò le basi del complotto del Britannia. Ora, è chiaro che se va a incontrare l'agente di Wall Street e gli dice faremo di tutto, faremo i sacrifici, faremo l'austerità, tutto quello che volete, le persone reagiscono entusiasticamente. I media spesso fanno parte di questo establishment che diceva Andrew poco fa, quindi non mi sorprende che Time Magazine gli abbia dedicato una copertina. E l'ultima volta che un nostro capo di Stato fu dedicato una copertina fu con Mussolini, che ecco. Sia una diciamo.
Ma viene da dire, perché Silvio Berlusconi parlò al Senato, alla Camera dei rappresentanti, non mi ricordo più, davanti
Unite. Beh, anche George Bush, diciamo, era un po' meno amato di Obama a livello europeo, senz'altro.
A livello europeo, ma negli Stati Uniti, insomma, diciamo no. Che le cifre, soprattutto per il secondo mandato, furono implacabili, dicono. Sì, no. Dopo, ecco. Domanda.
Ha vinto di misura.
No, la seconda volta no. La prima volta il famoso conteggio in Florida.
La seconda volta anche ha vinto per poco. Comunque ha vinto. Per debolezza, per il fatto che il candidato Kerry è stato troppo lento a mobilitarsi, di diventare un candidato
serio. Era il primo. No, hai ragione, ho sbagliato io. John Kerry era il secondo candidato.
Sì.
Il primo era Al Gore. Hai ragione. Domanda finale, perché mi interessa davvero, perché vorrei che ponessimo le basi per parlarne in futuro, di due personaggi che ai più erano sconosciuti, soprattutto il secondo. Però voi me li avete fatti conoscere, il primo, il secondo lo conoscevo già, e mi avete fatto capire quale importanza poteva avere una loro imposizione. Walter Errausen, Errausen, che era il capo della Deutsche Bank, morto in situazioni non tanto chiare, Enrico Mattei. Io l'altro giorno mi sono permesso di leggere una parte degli atti della vostra storica conferenza del 92 su Enrico Mattei, e poi ho trasmesso anche una piccola clip con la voce dello stesso Enrico Mattei. Perché vi siete affezionati a queste due figure, e che cosa sarebbe? So che non si può rispondere in 2 minuti, Andrew, questa cosa.
Facciamo,
io spiego che riusciremo a fare delle puntate monografiche su questi due personaggi, conto sul vostro aiuto per poterlo fare. Ecco, perché erano così importanti, come sarebbe cambiato il mondo se la loro visione si fosse imposta?
Sicuramente c'è da discutere appunto in modo approfondito, ma prendiamo velocemente. Chiaramente in Italia, se ricordiamo, molte persone ricordano un periodo in cui l'Italia cresceva, cioè diversamente dagli ultimi 20 anni, dobbiamo tornare un po' indietro.
60,
quello che ha
50,
reso,
60,
quello sì. Che ha reso l'Italia una nazione forte, una nazione industrializzata, è stata politica guidata da Enrico Mattei. Mattei fondò l'ENI, ma fece molto più di questo, ridiede all'Italia un ruolo internazionale, sfidò la finanza internazionale, sfidò l'impero britannico, le 7 sorelle del petrolio e chi li controllava. Quindi Mattei decise di attuare una politica di industrializzazione per l'Italia, e il benessere che abbiamo oggi è in gran parte grazie a questa politica, insieme a molte altre persone, però lui trascinò e guidò questo processo. Ci fu una possibilità di rilanciare una nuova stagione di sviluppo un po' di questo tipo nel 1989 con la riunificazione della Germania. In quel momento Alfred Errausen, che era
Alfred, ecco.
Alfred Errausen, che era il capo della Deutsche Bank, fece una proposta per Kohl.
Era consigliere di Kohl, se non
sbaglio. Era un consigliere di Kohl, fece una proposta a 12 punti, mi sembra, per come sviluppare l'est, la Germania e la Polonia. E con questa proposta si sarebbe, se fosse attuata questa cosa, si sarebbe lanciato un periodo di grande sviluppo economico grazie alla potenza della Germania, ma anche del resto dell'Europa. La Rusch propose una cosa più allargata, il triangolo produttivo europeo, proprio per utilizzare la capacità produttiva per sviluppare queste zone. Fu assassinato da un gruppo terroristico che non esisteva più.
La
Brigate Rosse tedesche, sì, che non c'era più, fu assassinato, e questo cambiò la storia, perché la Germania accettò l'euro come per togliere la sovranità alla Germania. In Italia ci fu Tangentopoli e tutti questi processi, vari processi sporchi, cattivi e interessanti, portarono alla creazione del superstato europeo, con la politica economica decisa a livello di la City di Londra, Wall Street e adesso anche Francoforte.
Giulio Tremonti Due libri fa, credo La paura e la speranza, citava questo passaggio in cui diceva che Helmut Kohl venne messo spalle al muro dall'establishment, chiamando così. Allora, ti diamo la riunificazione tedesca, tu rinunci all'Europa pangermanica, quindi sotto l'effetto del marco. E lui accettò, insomma.
Sì, dalla Thatcher e Mitterrand specificamente, lo dice nelle sue memorie, fu ricattato e costretto, e rimpianse molto questa decisione.
Allora, su questa promessa di puntate monotematiche che grazie al vostro aiuto vorrei realizzare, io vi saluto e vi ringrazio per essere intervenuti.
Grazie a voi.
Una volta alla settimana, grazie. Vi prometto.
Glass-Steagall
Rules. Ecco, come si può dire.
Glass-Steagall Rules.
Certo. Esatto.
Ecco, poi ne parleremo. Grazie a Andrew Spendhouse, grazie a Liliana Gorini, grazie a Movisol, a Lyndon LaRouche che vi ha mandati qui.
Esatto.
Ecco,
saluta.
Elga Zepp LaRouche, salutiamo anche lei. Anzi, magari un giorno riusciremo ancora a realizzare un'intervista grazie al tuo aiuto, Liliana. E grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Domani sera ne riparleremo, venerdì 17 febbraio, tutte e tre ci saremo a Besozzo, provincia di Varese, alle ore 21, la Sala Duse, per l'incontro pubblico in cui Andrew Spendhouse e il senatore Rizzi e il dottor Massimo Lodi Rizzini, oltre al senatore Massimo Garavaglia, saranno tutti relatori di questa problematica che è parte oramai della nostra vita. Buona serata a tutti, che ariatira@radiopadania.net, Facebook e Twitter per le nostre pagine. Ci risentiamo domani.
Avete ascoltato Che Aria Tira.